Buonasera, iniziamo quest'ultimo quarto di tempo sul quarto capitolo di Giona. Faccio un brevissimo riassunto per chi non fosse stato presente in precedenza. Siamo davanti a uno dei profeti minori, Giona, questo libro, ma è un libro che non è stato scritto su Giona. Giona non è l'autore, Giona è un personaggio letterario. Dal lato c'è un Giona di Amittai, cioè Giona, che significa colomba, anche se lui è un po' un falco. È un profeta vissuto nel nord di Israele, ai tempi del re Geroboamo II, quando l'impero assirio era già potente, ma non aveva ancora distrutto il regno del nord di Israele. Quindi era un nemico, ma non ancora il nemico. Viene invitato da Dio questo profeta, ma il testo sappiamo è una rilettura sul senso della profezia, sull'identità di Israele come luce per le nazioni, annunciatore della giustizia di Dio, ma anche della sua misericordia per chi si pente, per chi desidera la misericordia di Dio. Giona però di fatto vuole difendere l'onore del suo Dio, difendere la sua identità di profeta di Israele, non degli altri popoli. Non sappiamo ancora, oggi lo scopriremo meglio, perché davanti alla chiamata di Dio lo fugge. Invece di andare a Ninive, prende una nave, scende dalla sua terra fino alla nave, nelle stive della nave, in un sonno profondissimo, e durante una tempesta che Dio scatena per svegliare quest'uomo dal suo torpore, i marinai decidono, anche capendo dalle loro preghiere, dal tirare a sorte, che dietro questo disastro che sta avvenendo nel naufragio c'è una responsabilità personale di quest'uomo. Giona riconosce di essere un ebreo, un uomo di fede, e propone di essere buttato a mare perché loro abbiano salva la vita. Questi uomini sono uomini che si convertono, sperano fino in fondo di poter evitare di uccidere l'uomo di Dio per tornare a rene a terra. Questo non è possibile e alla fine scaraventano quest'uomo a mare. Rivolgono a Dio comunque voti, in qualche modo sembra che si convertono proprio al Dio di Israele, perché usano un'espressione che fa riferimento a offrire voti a Gerusalemme. Questo profeta, invece di morire, viene preso da un grosso pesce e per 3 giorni e 3 notti sta nel ventre di questo pesce, e lì si rivolge a Dio finalmente, riconosce a Dio come il suo Dio, un Dio fedele, un Dio che non lo abbandona nell'angoscia, un Dio che ha cura di lui, un Dio che lo riconosce in quanto profeta, e gli salva la vita. Questo pesce svomita, sputa all'asciutto il profeta, che finalmente lì ancora a terra viene chiamato una seconda volta da Dio, è il capitolo terzo, viene chiamato ad andare a Ninive per annunciare appunto a Ninive che è tempo di convertirsi. E lui precisa, ancora 40 giorni Ninive sarà distrutta, una città vasta di 3 giorni di cammino, ma già dopo il primo giorno di cammino tutta la gente decide di fare penitenza, digiuno, vestirsi di sacco. Lo stesso re decide di scendere dal suo trono, sedersi sulla cenere, fa un decreto dove invita che anche gli animali facciano attività penitenziale, e Dio vede, non vede gesti liturgici, ma vede che loro si sono convertiti, hanno fatto gesti di conversione, di amore, di carità, desistono dalla violenza, perché il loro grande peccato era la violenza, il loro imperialismo, la distruzione delle diversità delle altre culture, predarle. In qualche modo tutti gli animali, anche i bambini, fanno parte di questo progetto di salvezza. È necessario che tutti si convertano, perché in qualche modo tutti sono in qualche modo testimoni di questa violenza. Gli animali stessi possono essere frutto di preda o di uso di moneta per essere acquistati, che derivano magari da saccheggi, da rapine. Tutti in qualche modo hanno goduto del beneficio di essere in questa grande città potente, e gli stessi animali in qualche modo fanno parte, non sono sacrificabili a Dio perché sono macchiati per la loro pietà, per la loro storia, dello stesso schifo di questa stessa città, e anche loro fanno penitenza. Come vedremo è tutta una teologia questa, non solo della misericordia di Dio, ma della presenza e del ruolo di tutta la creazione che obbedisce a Dio, e mentre Giona fa fatica ad obbedire. Arriviamo al capitolo quarto, che è in parallelo come struttura al capitolo 2. Nel capitolo 2 c'era la preghiera di Giona, e anche qui c'è la preghiera. Ma dal lato, come nel capitolo primo c'era l'interrogatorio dei marinai a Giona, qui c'è l'interrogatorio, un lungo interrogatorio di Dio al profeta. Questa volta vi leggo prima il brano, lo commento, farò riferimento ad altri testi per arricchire la lettura, anche i brani del Nuovo Testamento, e poi come le altre occasioni ci prenderemo un tempo di silenzio con la possibilità poi di condividere riflessioni, grazie e via dicendo. Finisce il terzo capitolo di Giona: e vide Dio le loro opere, poiché erano ritornati dalla loro via di male, e si pentì Dio sopra il male che aveva detto di fare loro, e non lo fece. Dio si pente, si converte davanti alla visione di queste opere e non fa più il male che aveva promesso. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato, o meglio, ancora più forte, adirato. Pregò il Signore, quindi lo prega, non rimugina tra sé, è in dialogo diretto, lui è un profeta. Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Quindi sta dando le motivazioni per cui lui è stato zitto ma è fuggito. Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lenta all'ira, di grande amore, che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. E quindi è interessante questo. Fa una dichiarazione di fede potentissima, bellissima, e si mette in qualche modo in alternativa, fa andare tutto questo a Mosè. Quando ci fu la questione del vitello d'oro, del tradimento dell'alleanza, questo peccato di idolatria, Dio rinnova l'alleanza. Vi leggo alcuni passi. Il Signore disse inoltre a Mosè: ho osservato questo popolo e ho visto che è un popolo dalla dura cervice. Lo stesso riguarda il nostro amico, presente anche ognuno di noi. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece farò una grande nazione. Giona in fondo dice, io sono adirato con te, tu sai che sono adirato con te, distruggimi, se sono peccatore distruggimi, toglimi la vita, anzi vuoi farmi una grazia, toglimi la vita. Io non riesco a vedere che tu abbia pietà di queste persone, persone che possono ritornare a fare il male, persone che se non le punisci, a chi dai l'esempio? Nessuno ti crederà. Se non le punisci mi accuseranno di essere un pessimo profeta. Sì, dirò che tu sei bravo, generoso, ma posso anche dire che non sei signore della storia, perché tu hai promesso che farai giustizia. Anche a Mosè è detto la stessa cosa. Mosè allora supplicò il Signore suo Dio e disse: perché, Signore, divamperà la tua ira contro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli egiziani, eccetera, eccetera. Qui è Dio che intercede per Ninive. Mentre qui era Mosè che intercedeva per il popolo, davanti alla volontà di Dio di distruggere. Perché qui non era semplicemente gli do una bella ramanzina, cioè il proposito di Dio: tolgo l'alleanza, li distruggo. E addirittura questo è il capitolo 32, dal versetto 9. A un certo punto anche nella nuova preghiera di Mosè ancora prega, questo sempre al capitolo 32, al versetto 31, Mosè ritornò dal Signore e disse: questo popolo ha commesso un grande peccato, si sono fatti un dio d'oro, ma ora se tu perdonassi il loro peccato, ricordate che non è tanto il peccato di idolatria di questo popolo, anche proprio la violenza contro Israele anche, cioè contro il popolo di Dio, quindi era proprio sacrilego. E Mosè dice: ma ora se tu perdonassi il loro peccato, se no cancellami dal tuo libro che hai scritto. Anche lui propone di essere ucciso, cioè io non voglio avere un popolo mio, mette in gioco la sua vita, mentre il nostro amico Giona è molto adirato e molto risentito, desidera la morte, prima desiderava la salvezza nel pesce, adesso desidera la morte. È un risentimento profondo, un risentimento teologico, un risentimento dove viene messa a prova la sua fede, quindi è una figura per certi versi esasperata, che viene ridicolizzata per vedere come queste cose possono avere, la fede può diventare intolleranza radicale, violenza, se non con gli altri, contro se stessi o contro Dio addirittura. Però di Giona dobbiamo sempre avere quel rispetto. Gesù dice: più di Giona c'è qui. E quindi c'è un Giona arrivato a un livello dove, in questa notte profonda della sua fede sul senso della storia, una fede di Teodicea, cioè se il male non viene punito. Tutta la teoria della pena, sapete, la teoria della pena ha quattro aspetti fondamentali: si punisce una persona che commette un delitto per evitare che lo commetta ancora, lo mette in carcere. Sto parlando non della pena di morte, che è un altro regime, perché se l'ammazzi, voglio dire, non c'è più l'altro aspetto. Il primo aspetto è proprio vendicativo, cioè chi ha subito il torto ha bisogno che gli si plachi questa ira, e quindi in qualche modo al male morale si contrappone un male fisico, la persona che patisce deprivazione di libertà, di altri diritti. E questo, come dire, un residuo resta sempre nella teoria della pena, anche questo aspetto vendicativo, perché bisogna tenere buona la gente, perché se no la gente si ribella. Diciamo, c'è anche una questione di tipo sociale, o sentire che l'altro ha bisogno di un cammino, la vittima, di essere riconosciuta nel suo dolore. E quindi è qualcosa di molto complicato, un cammino di riconoscimento per la vittima. Però rischia la vittima che, se rimane solo nella dimensione vendicativa fatta da sé o da altri, l'istituzione per sé, non è detto che recupera fino in fondo un rapporto buono col suo dolore. C'è il rischio che la vendetta, la sete di sangue, l'espiazione da parte del colpevole, comunque non mi permette di guardare veramente il senso della mia vita, ascoltare il mio dolore e elaborarlo in termini propositivi di bontà, come farebbe un Santo Stefano, un Gesù sulla croce, cioè perdona loro, cioè si fa intercessore, propone un altro modo di espiare la pena. Secondo livello è evitare che questa persona reiteri il delitto e sta in carcere per tutto quel periodo, magari ci pensa e non lo fa più, o comunque non lo fa in quel periodo. Terzo luogo, a scopo medicinale per la società. Medicinale per lui nel secondo aspetto, medicinale è un brutto termine, lo uso solamente perché a volte è stato usato come termine, magari in maniera infelice. Fai vedere alle persone che chi sbaglia paga, e quindi fatto la mia sofferenza, magari maggiorata, serve, e qui in qualche modo c'è quasi una teoria espiatoria, perché gli altri non commettono i miei delitti, e in qualche modo accetto di finire in carcere perché è giusto che sia così. Io mi ribello a Dio, è giusto che tu mi tolga di mezzo, mi uccida. E invece Dio non la pensa come te, cioè lui vuole perdonare i peccatori, incluso te. Io ti chiedo la morte e lui non. Cioè ci sono altri stati di... C'è Geremia a un certo punto che è stanchissimo, vede l'insuccesso e dice: non fossi mai nato. Non invoca la morte, però di fatto sì. Ezechiele perde la moglie e il Signore gli dice: non ti devi lamentare, cioè... non desiderare la morte anche per te. E lì ancora di più, stanco, perseguitato dalla moglie del re, da Jezabele, lui è stanco, fammi morire Signore, è arrabbiato. Il Signore dice: alzati cammina, e deve rifondare la sua, deve rimettersi davanti al Signore e vedere che il Signore è fedele. Lui che pensa di essere da solo, il Signore si è già preparato 3.000 persone già ci sono 3.000 persone che lo servono, semplicemente gli ridà una missione: torna a casa, ungi questo re, ungi quest'altro e trovati il tuo successore, che sarà Eliseo. E allora ci sono tutta una serie di rimandi, anche per noi, Gesù stesso che dice: pago io per gli altri. C'è una dimensione espiatoria, però sempre nella stessa logica. E quindi se Dio lo uccidesse, cadrebbe in qualche modo nella trappola dello stesso nostro amico, che alla fine Dio deve essere quello che punisce, il garante, il punitore. Vedete, molti film, diciamo a struttura americana così, c'è sempre questa dimensione: anche il peccatore alla fine deve sempre essere punito, non esiste, o muore o va in carcere, cioè è strutturato proprio così, magari è la sua conversione, però il pensiero che uno non venga punito, insomma, cioè, non soddisfa quel bisogno che abbiamo sì di redenzione, ma anche di punizione, di trovare qualcuno che paghi, di una stabilità della società, per cui se non ci sono le punizioni. Ora, questo è importante per la società, che ci sia un sistema penale che funziona, però non basta, perché non, a parte che non funziona, ma c'è sempre il problema di come reintegrare colui che pecca. Nella parabola dei cosiddetti dell'operaio dell'undicesima ora, dal lato il padrone della vigna fa, questo padrone della vigna chiama all'alba alcune persone a lavorare con lui, poi lungo la giornata ne chiama altri, e quando alla sera dalla paga inizia dagli ultimi, a tutti dà la stessa paga, e i primi mugugnano, e lui dice: ma siete invidiosi di me, cioè io con voi sono stato corretto, sono stato giusto. Quindi da un lato c'è quella giustizia che chiamiamo commutativa, la giustizia contrattuale, decidiamo: tu mi dai una prestazione, corrisponde una mia controprestazione. C'è una giustizia, quella diciamo tipicamente la giustizia contrattuale, che è una giustizia importante, ci deve essere nella società, se no nessuno vende, nessuno compra, nessuno offre il suo lavoro, perché nessuno si fida di dare il proprio tempo a credito, i propri soldi. Dall'altro c'è una giustizia, diciamo, distributiva, sociale, ci deve essere un minimo salariale per tutti, perché tutti alla fine hanno fame a fine giornata. Non è detto che chi non riesce a lavorare prima è colpa sua, perché la domanda e l'offerta a volte non si incontrano, c'è la disoccupazione, tante cose, queste persone hanno famiglie, devono mangiare, devono risparmiare, e qui dà il giusto salario, dove in questo caso il giusto salario, il prima giusto, era collegato a quello che era stato promesso in base magari a parametri, contratti sindacali, il secondo giusto che gli permetta di vivere con dignità, lui e la sua famiglia. Un terzo livello di giustizia è la giustizia in qualche modo riparativa, cioè queste persone che si sono lamentate, il giorno dopo verranno ancora chiamate, questo non lo dice la parabola, dal padrone della vigna, o resteranno, come dire, puniti per sempre, non avranno lavoro, perché dico: io ti punisco, ti sei lamentato e con me tu non lavori più un giorno, due giorni, quanti giorni, cioè. E allora c'è questo, cioè reinserire le persone in quello che si chiama contratto sociale ulteriore. Cioè, se c'è un contratto sociale che siamo tutti, dobbiamo godere del bene comune, chi trasgredisce bisogna trovare il modo che rientri nel patto sociale. Quanto la punizione può durare, eccetera. Quindi il quarto livello della pena è il cosiddetto della giustizia riparativa, o quella di più che riparativa, quello che anche nella Costituzione italiana la pena deve reintegrare la persona nella società, e quindi farla crescere, dalle opportunità di reinserimento, quindi un tempo per essere reinserito. Il carcere, la pena, serve per recuperare la propria dignità, pagare il suo debito con la società, quindi quando uno esce dal carcere è un uomo come tutti gli altri, non è più un pregiudicato, è una persona che ha pagato il suo conto. E queste cose rientrano, perché a volte saremo giudicati sulla giustizia. Quale giustizia? Io non ho fatto male a nessuno, ho sempre pagato i debiti, le tasse, e quando qualcuno con te ha sbagliato, l'hai segato, che tipo di voto hai dato, che tipo di società hai gestito? Non è facile, perché tante cose riguardano le istituzioni, noi possiamo partecipare a questi in maniera diversificata, però ricordiamoci che essere cristiani implica la disponibilità a essere chiamati a servire il bene comune. Non perché uno deve fondare un partito di cattolici, però c'è una responsabilità ulteriore per il cristiano di assumersi il bene comune. C'è una tradizione interessante negli Stati Uniti, che la presenza dei cattolici almeno in un tempo era molto elevata in tutto il mondo delle istituzioni, CIA, FBI, tutti questi sistemi qua, anche il mondo della pubblica amministrazione, c'erano moltissimi cattolici, proprio per questa formazione all'istituzione, al bene comune, alla cura della cosa comune. Ma la cosa interessante è che Dio si autopresenta. Quando rifà l'alleanza, usa le parole di Giona, cioè Giona usa quelle parole. Cioè, Giona fa una dichiarazione di fede profonda, bellissima. So, cioè, Non so quanti di noi lo diciamo di Dio. So che tu sei un Dio misericordioso e pietoso. Lo so. Lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Sapevo benissimo che quando mi hai chiamato tu volevi che andasse ad annunciare la misericordia di Dio, ma mi chiedi troppo, io non volevo, cioè, porta pietà nei miei riguardi, cioè, io non, cioè, glielo dice, cioè, sii pietoso con me, giustificami, ma Dio non lo può giustificare. In questo caso cerca di persuaderlo, come vedremo, ma non può giustificare lui che davanti a questa fede si blocchi. Il Signore, quando appare Dio dopo l'alleanza rinnovata con le nuove tavole della legge, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Siamo al capitolo 34 dell'Esodo, al versetto 6. Cioè, mille generazioni la pietà e la sua punizione dura solo 4 generazioni. Solo per dire la sproporzione. Ed è proprio della natura di Dio questo. Qui si tocca la libertà di Dio. Questa è la preghiera di Giona. Giona chiede per una prima volta: toglimi la vita, meglio per me morire che vivere. E ragazzi, questa cosa qui non so se vi è mai capitato, ma a volte c'è il desiderio della morte. Sì, quella morte che piace a me, mi addormento tranquillo, basta pena, basta cose. E questo scandaglia nelle profondità del cuore. Cioè, veramente Giona ha questa capacità di entrare nel profondo di una persona di fede, perché una persona superficiale magari ne trova una strana fiaba, e lo scandaglio però va nelle zone profonde, cioè lo scandaglio è quella sagola con un peso che si butta in acqua quando io non vedo il fondo e quindi ho paura di incagliarmi e di fare naufragio. Ma il Signore gli rispose con una domanda. Ok? Ti sembra giusto essere adirato così? Allora, è una domanda. E questa è già una cosa bella, nel senso che entra in dialogo, non lo sta giudicando. C'è un giudizio implicito. Nella traduzione italiana c'è addirittura un così. Nel testo letterario della traduzione magari questo comparativo si può anche non trovare. Però per noi che uno sia sdegnato un conto, ma sdegnato così, cioè ci aiuta a precisare, cioè Signore, io ce l'ho con te, non parlarmi, con te non ci parlo, cioè sei sempre il solito, cioè sempre misericordioso, buono, no, lui desidera, fa la professione di fede, questa è l'epiclesi, così strutturata la preghiera ebraica, ma anche la preghiera della Chiesa, fai memoria di Dio e fa la richiesta, tu hai promesso la pace, te la chiediamo. Tu hai avuto misericordia, abbi pietà di noi. Tu hai avuto hai detto di ricordare Gesù con la consacrazione del pane e del vino, lo facciamo, quindi, cioè la struttura del rito è così, cioè fare memoria dei doni, fare memoria che Dio ha detto quando mi chiamerete avrò pietà di voi, fate questo rito, chiedetelo, così lo Yom Kippur, così la Pasqua, e quindi lui fa la sua preghiera. E c'è l'igitur nella preghiera, dunque Signore, quel dunque non è semplicemente, al di là della tradizione, una conseguenza. E quando vedete nella struttura della messa, se vedete, quello, igitur, quindi tu l'hai promesso, tu sei pietoso, fammi morire. Io mi appello alla tua misericordia, io sono peccatore, so chi sei, eccetera, eccetera, fai quest'atto di grazia, dammi il colpo di grazia. E Dio è diverso, cioè non ci sta, però si rende conto che Giona è sdegnato, fa un po' di ironia, gli fa vedere che lui insomma è diventato un paradosso a se stesso, buffo, è diventato ridicolo perché è troppo sdegnato, dico quasi non ti vergogni più che non tieni manco più le redini della tua rabbia, cioè arrivare addirittura a chiedere la morte è così necessario, cioè e lui desidera veramente, ti sembra giusto con chi? Giusto con te stesso, giusto con me, È una bella domanda, cioè, è proporzionata al tuo peccato essere condannato a morte? Solo perché hai offeso me, tu pensi che l'offesa a me richieda necessariamente la morte? Ritieni che io mi sono offeso nei tuoi riguardi perché tu sei fuggito? Non sapevi, come tu dici di me, io lo so che tu sei un Dio misericordioso, lento all'ira, sei di una bontà, e tu non sai che appunto che io ti conosco fino nell'intimo, quando ti ho visto tessere nel ventre di tua madre. Tu non pensi che io sapessi che tu saresti fuggito? Scusate la consecuzione del tempo. Cioè, lo sapevo, cioè sapevo che tu per venire a Ninive dovevi scappare dall'altra parte. Cioè, so che l'uomo per arrivare dove gli propongo di arrivare, se ci arriva per tutta una serie di strani itinerari. È simpatico che nel Vangelo a un certo punto che Gesù, si dice nel Vangelo di Luca, è come se Gesù parte da Nazareth e va, come se fosse un solo viaggio. Però si dice a un certo punto che Gesù scende a Gerusalemme salendo in Galilea. Cioè, se scendi, cioè, fa un giro lungo, cioè gira tondo. Quindi sotto sotto tutti dobbiamo andare a Gerusalemme, la Gerusalemme celeste. E a volte facciamo dei giri un po' balordi. Certo uno dice, devo arrivare davanti al giudizio di Dio, ma anche alla sua misericordia. E il Signore lo sapeva con che pesce aveva a che fare. Ma Giona allora uscì dalla città. Cioè, allora, Dio è contento che questi sono convertiti ed esiste. Lui vede che gli altri sono convertiti veramente e sa che Dio li ha perdonati, e quindi se ne esce dalla città. Vi ricordo, non sono ancora passati 40 giorni. Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì una capanna e si sedette dentro all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora uno, la lettura che può fare è proprio questa: sì, si sono tutti convertiti, ma diamogli tempo. Questi qui piano piano si dimenticano, io non ci sono più, passa la strizza, vede che il Signore è buono, tutta questa cosa qui, magari pensano che ritorneranno a peccare e zacchete, altro che seconda chance. Cioè, questa era l'ultima chance, e io sono qui a godermi lo spettacolo. Ok? In attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Visto che ha capito che Dio non lo fa morire, dice, ma vuoi vedere che invece riserva a me un'altra sorpresa? Cioè, che io pensavo, invece no, mi ha chiamato veramente, guarda che scemo, mi aveva chiamato per vedere la distruzione di Sodoma, di Ninive, e io, cavoli, cioè, mi sono perso questa occasione. Cioè, ovvio che adesso sto stressando il testo, però uno sotto sotto può rifarci una sceneggiatura del genere, ci sono gli elementi narrativi, magari non realistici, perché... E lui si fa una capanna, si mette all'ombra, quindi è già all'ombra. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Quale male? Giona provò una grande gioia per quel ricino. Che sia un ricino, una zucca, sapete chi Caion è, il nome greco è della casa editrice dei monaci di Bose. Appunto, quindi lui già sta all'ombra, però Dio gli fa pure un ricino in maniera tale che per stare all'ombra non ha bisogno sempre di stare nella capanna, quindi ha più spazio di movimento, vede questo miracolo e uno dice, cerca segni di consolazione, il Signore è stato buono, quindi distruggerà Sodoma, scusate, Gomorra, no, magari e così vi svegliate quando vedete il coerenza. E quindi c'è, cioè, lui dice una grande gioia, cioè uno dice, vabbè, è scemo, oramai è nevrotico, cioè è totalmente paranoico, ha preso veramente quel colpo di sole, cioè è entrato in quella fase, vogliamo dire, ciclotimica, cioè è diventato quelle situazioni bipolari, rabbia totale e pace, cioè gli basta un piccolo segno, però fondamentalmente lo segno lo vede come un segno di cura, di affetto di Dio, di misericordia. Dio non è che non è misericordioso, non è che non li vuole bene, Solo che uno ci vede il segno del fatto che Dio allora mi darà la grande gioia, la distruzione di Ninive. Quindi la gioia, perché segno di me la posso godere proprio tranquillo, spaparanzato, sotto un bel ricino, altro che, cioè, posso pure abbattere la capanna, c'è, cioè, maxi schermo, super HD e via. Anzi, chiamo anche gli amici, cioè, manca solo la birretta. Invece lui interpreta così, cioè, usi la misericordia di Dio per questo, cioè, il Signore, ho appena picchiato 20 bambini, non mi è successo nulla, vedi che il Signore mi vuole bene, non mi ha punito. No, capito, che ti vuole bene sì, ma che tu debba pagare per quello che hai fatto è un'altra cosa, voglio dire. Non... E allora c'è, anche quando cerchiamo dei segni di conferma del Signore, che cerchiamo segni di conferma che il Signore mi vuole bene, benissimo, spero che ne troviate, però non vuol dire che devo fare sempre quel passo in più, cioè devo capire come sintonizzarmi mio alla volontà di Dio, cioè, se no restiamo veramente sempre a cercare il seno del Signore, ma non diventiamo missionari, non entriamo nella sua logica. Belle parole poi da fare sempre. Comunque, liberarlo dal suo male. Allora, vedete, cioè non è la liberarlo dall'ombra, ma è la sua testa che è infervorata, è delusa, arrabbiato. Ovvio che lui vuole, il Signore sa che il male è suo, non è il sole. E questa tenebra profonda, questa disperazione, questo livore, lo vuole liberare. Solo che lo vuole liberare mettendoci altro, non la morte della città, ma la gioia per questa gente che non è morta. Cioè, io ti posso aiutare davanti a una tua delusione rimproverandoti o dicendoti una parola buona, ma a volte la parola buona è inutile, perché non è che mi tonifica per fare la cosa buona. Cioè, di cosa riempio una persona che è vuota? Cioè, e il Signore quindi liberarlo dal suo male. Ma il giorno dopo, alla spuntare dell'alba, quindi c'è l'alba e lui chissà cosa spera di vedere, di trovare, di godersi, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Vedete che il verme, non mi ricordo il passo, ma anche vermiciattolo di Israele, dice Dio del suo popolo. Ed è un... com'è?
Isaia 41.
Isaia 41. E quindi c'è, da un lato c'è un affetto, ma dall'altro c'è anche, come dire, stai al tuo posto, non sei un essere del cielo, sei un essere della terra. Il verme obbedisce, eh? Come ha obbedito il grande pesce, come ha obbedito la tempesta, qui c'è la natura obbedisce, va a rodere la pianta e questa si secca, gli distrugge le radici. Un verme potente, cioè un 448. E quando il sole si fu alzato, immaginiamo che si sia pure tolto la capanna, comunque sia, il sole si alza, fa caldo, e considerate che lui è andato ad oriente, quindi il sole lo sente prima degli altri, prima di Ninive. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venire meno, e chiese di morire dicendo: meglio per me morire che vivere. In questo caso, perché non c'è più il ricino? Perché ha capito che quella sua interpretazione del ricino era sbagliata, e forse Dio giustamente gliel'ha tolta. Cioè, tu non hai capito che il ricino l'ho detto perché, come ho pietà di loro, pietà pure di te, tu invece hai interpretato che quel ricino è: aspetta e goditi quello che farò adesso a questo popolo di Ninive. Quindi in qualche modo era anche necessario che Dio intervenisse. E povero ricino muore. Ok, anche questo è un'espiazione vicaria. Qualcuno ne va di mezzo e qualcuno fa il killer per Dio. Questo verme, che se Giona l'avesse visto lo avrebbe saccagnato di botte, ma però obbediva a Dio, povero verme, voglio dire, non ha dovuto agire quando l'altro era un po' addormentato, se no. Seconda richiesta, questo non lo chiede, però se lo dice a se stesso: meglio per me morire che vivere. Perché? Perché si rende conto ancora di più che le cose non andranno secondo la sua logica. Quindi magari come Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? La risposta è, egli rispose: sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire. Cioè, uno ci può fare tutte le interpretazioni, cioè adesso ci posso anche scherzare, poi meditate, dico, ma signore, questa piantina era preziosa, cioè che male ti ha fatto? Cioè, perché non hai avuto pietà di lei? E anche a me, perché mi hai fatto questo dispetto? Cioè, perché ti prendi gioco di me? E poi era così bella, altre cose. Hanno fatto un esperimento, raccontavo una conferenza, in due gruppi, non è cattiveria, di persone in case di riposo, ad alcuni hanno dato una piantina da prendersi cura, ognuno si prendeva cura della propria piantina, prendersi cura veramente, cioè, non, e hanno visto che vivevano più a lungo quelli che si prendevano cura della piantina di quelli che non avevano la piantina, ok? E se ti muore la piantina, che fai anche se ti prendi cura? Cioè, ti viene a mancare un motivo, un e quindi il fatto che lui, scusate, gli muore il cagnolino, gli muore la piantina, altre cose, cioè, e quindi cioè, era solo come un cane, e quindi la sua, aveva questa pianta. Vi ricordate un'altra pianta che fa ombra? E c'è un profeta che dice, ok signora, adesso la ginestra di Giona, di Elia, anche lui si avventura nel deserto, si mette, la ginestra già c'è, lui si mette lì a dormire sperando di, pregando Dio di morire nel sonno. Dio invece lo fa svegliare, l'angelo gli porta il pane e gli indica di andare al Sinai. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò un servo, gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli disse, tornato tuo fratello, il padre, ha fatto ammazzare il vitello grasso, per colore avuto sano e salvo. Egli si arrabbiò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre, ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando. Guardate che è vero, eh? E tu non mi hai dato mai un capretto per fare festa con gli amici. È vero anche questo, lui non ha domandato, ma è vero. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute, è tornato per lui e ha ammazzato il vitello grasso, il mio povero ricino. Gli rispose il padre, figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava fare festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Poteva anche dire, ma non bisognava fare festa? Anche in forma di domanda sarebbe stato anche quello, come dire, pungente. Quindi gli fa questa domanda, ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? E gli rispose, sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire. E Gesù, Dio sta facendo questa psicoterapia con quest'uomo qua. E qui non è che la vuole la psicoterapia, chiamiamola così, cioè. Però il Signore lo ama e gliela fa fare, e non è che non è facile. Ma il Signore gli rispose, e qui la mette quasi da pari a pari, voglio dire, tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che una notte è cresciuta e una notte è perita, e io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra e una grande quantità di animali? Il libro finisce così, con questa domanda provocatoria che ci deve restare sempre nel cuore, e 120.000 persone sono 12 miriadi, 12 in ebraico, 12 per 10.000, quindi ancora di più fa vedere quanti sono, ma il riferimento al 12 è ancora più esplicito, una pienezza di... Quindi dentro ci sono 120.000 persone, e adesso qui non è che si capisce bene se ci sono tutte 120.000 persone tutte ignoranti, oppure è una città tipo da 1 milione di abitanti e tra questi ci sono 120.000 bambini che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra. Cioè, quindi questa è una versione, diciamo, più coerente. Cioè, per spiegare come mai non resta a sinistra, voglio dire, cioè, perché sapete, voi avete avuto dei bambini, ci vuole tempo per insegnare la mano destra alla sinistra, destra a sinistra, cioè, non è che è spontanea, sembra la cosa più ovvia del mondo. E quindi ci sono bambini, e ci sono una grande quantità di animali. Ho voglio rispondere, ammazzali tutti gli adulti. Ho capito, i bambini restano soli e gli animali muoiono di fame. Chi è che munge poi gli animali? Cioè, anche i cattivi sono in funzione di mantenere il bene possibile. Cioè, se il... e vediamo questo passaggio qui. Leggo alcuni brani che mi sembravano comunque più profondi, che se ve li dico io rischio di fare delle sintesi. Non prendo molto tempo. Sono da questo testo, sono dei commenti al libro di Giona del padre Saverio Corradino. Giona, il profeta tradito da Dio. Poi è stato scritto dopo che era già morto da abbastanza tempo il padre Corradino. Sbobinò tutte le conferenze il padre Giancarlo Pani, altro gesuita. Giona è un uomo della morte, questa pagina 89, e la invoca perché essa è il suo pane. Il suo pane perché un profeta, in questo caso qui, dice: guardate, c'è la morte, se non seguite il Signore c'è la morte, c'è il giudizio definitivo, cioè è pesante la vita del profeta, perché devi sempre minacciare e mentre minacci speri che il Signore non agisca, ma a volte anche il Signore agisce, e comunque questo è il tuo pane. E quello è quello che ha fatto fin dall'inizio, quella fuga iniziale, quella discesa fino all'abisso, e lui vive in questo mondo di tenebre, che è la localizzazione simbolica del regno dei morti. E poi a Ninive è andato a proclamarla con esultanza, avrebbe goduto della morte di Ninive, e sta lì ad aspettare fuori dalla città che la morte vi scenda. E poiché non scende sulla città, deve scendere su di lui. Giona non accetta il dono della vita che Dio dà e chiede che gli sia tolta, pur di non assistere a quello scandalo. C'è questo dono della vita che lui non apprezza più come dono di Dio. Questo qui stiamo attenti quando desideriamo il male per noi e per gli altri, cioè di guardare il bene fondamentale che è la vita, che è un dono di Dio unico. Ogni persona appunto non è riproducibile. Il modo in cui Dio tratta Giona è molto importante. Il Signore tratta con estremo riguardo il profeta fino alla fine, nonostante la sua perversità. Si tratta di un punto serio, perché Giona è il credente che pecca a occhi aperti. Quindi non basta che Dio gli faccia vedere quanto bene ha fatto o le conseguenze di quanto ha fatto. Bisogna risalire a monte delle ragioni di Giona per metterle in crisi. Il suo privilegio spirituale non si traduce in pratica in un peccato marginale in confronto alle colpe più vistose del mondo pagano, ma nel peccato sostanziale che sta alle radici del peccato del mondo. Detto in altre parole, cioè, sapete, nella tradizione c'è, cioè, che il peccato, per fare un peccato mortale, semplifico, occorre la materia grave, la piena avvertenza di quello che fa e deliberato consenso. Ok? E una volta chiesi a un confratello gesuito, un professore di teologia: ma quali sono i peccati contro lo Spirito Santo? Fa: non ti preoccupare, li può fare solamente un gesuita che insegna teologia morale alla gregoriana, cioè deve conoscere la materia, deve volerla e deve capire. E allora dice, cioè, quegli atti facciano violenza, eccetera eccetera, cioè c'è una qualità nel peccato che in Giona, come viene rappresentato, è più grave. Sai che Dio è misericordioso, sai che la vita è un dono di Dio, sai tutto questo e desidera la morte per te, perlomeno la morte per te e anche per gli altri. Poi quindi parla di peccato sostanziale, cioè di un radicale rendersi nemico di Dio, qualcosa di luciferino, il peccato di Lucifero, come dire, che era invidioso dell'uomo. L'invidia è vedere, godere del male che l'altro subisce, perché gli va tutto male, perché viene punito, cioè ovvio che è uno strano peccato, proprio perché colpisce lo sguardo, è difficile non solo da vedere in sé ma di curarsi, perché se ho gli occhi malati, come vedo per curarmi gli occhi malati? C'è anche il problema di oggi, se ho una trave nell'occhio, il Vangelo di oggi, come faccio a vedere e operare nell'occhio dell'altro? È quindi un brutto peccato, proprio perché mi impedisce di vederlo il peccato, che però è penetrato. Non ha senso, dal punto di vista di chi pecca così, invitare i Giona della storia a convertirsi, perché sono gli unici che prendono Dio sul serio. Tu sei buono, sei misericordioso e poi punisci. Voglio vedere. Perché fanno sacrifici? Perché sono gli unici che prendono Dio sul serio, mentre la gente ordinaria va per la propria strada. Quindi se non ci pensano i Giona a perfezionare la loro fedeltà, e a fare la volontà di Dio al 200% e non più solo al 100%, la causa di Dio è persa del tutto. Cioè, noi dobbiamo essere dei tifosi della conversione di Giona. Cioè, se una persona così fallisce, figuriamoci noi, almeno figurati io. Ecco perché Giona si convertono male o non si convertono affatto, in un universo dove può ben capitare che gli altri peccatori, quando giunga a loro la parola di Dio, si pieghino prontamente e cordialmente. E se il mondo va male, la ragione è nel rifiuto che Giona oppongono alla voce di Dio, che chiede loro di dire la sua parola e non la loro. Guardi, c'è tanta gente che è giusta ma non annuncia la misericordia di Dio, non invita al pentimento. Cioè continua a fare la propria giustizia, impone l'altro la giustizia che loro si pensano sia giusta, puniscono e fanno, ma sono radicati in un'idea di giustizia che può essere assolutamente non capace di reintegrare l'altro e quindi di espellerlo, di non includerlo. Cioè una giustizia che non diventa più sociale, una giustizia per il regno di Dio, ed è terribile. E però queste sono le persone che hanno il carattere, hanno la volontà, hanno il potere, perché magari gli è stato conferito da Dio stesso, perché questo è un profeta, non è un... Il punto è grave, mostra quanto rischiosa sia la condizione di Giona. Sono persone convinte di aver dato tutto a Dio, a differenza di chi sta loro intorno e a chi apparentemente non ha dato mai nulla, e rischiano di non ricevere mai nulla, né da Dio né dal diavolo, né dal diavolo. Perché a loro i demoni, perché a loro il demonio ha portato via ogni cosa, col pretesto, ecco la beffa, della fedeltà di Dio, spinto alle ultime conseguenze. Cioè diventa demoniaca questa convinzione, cioè ti fai talmente punto di forza la tua idea di Dio che non ti accorgi che quella è stata la convinzione. Cioè questa persona è disperata, vuole la sua morte, e la tentazione del Signore punta sempre del demonio alla nostra disperazione. Ognuno ha il suo punto debole. Cioè il peccatore se ne frega, o quello che si converte lo faccio un po' così, quello serio punta al perfezionismo e non si accorge che diventa spietato con sé e con gli altri, ma l'effetto è sempre quello, la disperazione. O perché disperi nella speranza, o sei disperato che panco ci pensi che esiste una vita al di là del mondo. Voglio dire, c'è anche un disperare della vita al di là del mondo, che può essere anche un approccio come di molte religioni o di persone molto oneste, dico, ma cioè Dio è Dio, l'eternità è di Dio. Sapete, nell'ebraismo, almeno in parte dell'ebraismo, non è necessario credere nella vita eterna, perché la vita eterna è di Dio. Io affermo la trascendenza di Dio. È bene che io prenda lode, faccia giustizia e obbedisca a Dio su questa terra. E poi io sono una creatura. Se muoio, quando morirò, morirò. Cioè, non è che è necessario che io risorga, che ho un diritto di risorgere, se sono buono. Questo è Dio che mi ama, è il Dio, come dice Gesù, è il Dio dei vivi, di Abramo, di Isacco, così. Allora c'è un modo di rapportarsi alla vita eterna, sano, oppure di chi fugge dalla realtà e si fa un pensiero così. Ovvio che pensare alla vita eterna ci aiuta anche a sostenere le prove, però c'è un disperare che è diverso. Cioè, tali persone, continua il padre Corradino, vanno trattate con delicatezza, con rispetto. E Dio qui effettivamente tratta Giona con delicatezza e con rispetto. Interessante, cioè uno pensa che... perché devono un po' essere spiazzati dalla loro rudezza. Ma non è facile, quando stai con persone del genere, non è detto che... Cioè, però non è che l'alternativa sia distruggerle, se no entri nella loro logica. La loro logica è che io meglio morire e io mi faccio sicario della cosa. Cioè, io dico che tutti sono dei bastardi, io mi comporto da bastardo e loro devono. L'ho confermato. Cioè, è una sfida notevole, cioè, chiede un salto di qualità alla persona. Se pensa di essere superiore a Giona, cioè, qui l'unico che tiene testa a Giona è Dio in persona. Cioè, per trattare con un Giona che ha, come dire, i controattributi. La discussione non è fatta solo a parole, il cambiamento si verifica nei fatti. Dio interviene in modo da mettere in crisi il suo piano, sostanzialmente in modo da scandalizzarlo, lo spiazza. Lo spiazzamento è un modo che Dio usa. A volte anche noi è chiesto di spiazzare la persona, per evitare appunto, a volte capita con i bambini che si ingrifano su una cosa, li spiazzi facendoli fare un'altra cosa, distraendoli così. Una persona ipercerebrale con un'affettività molto, come dire, forte da quel punto di vista sul tema dell'indignazione, del risentimento, per distrarlo bisogna veramente fargli fare qualcosa di buono, qualcosa di dargli delle opportunità di puntare sulla vita. E questo è sempre importante, il cosiddetto il volontariato, fare attività di carità, a volte è l'unico modo per riuscire a gestire quei sentimenti di risentimento che uno si porta, continuare a fare del bene anche ai peccatori, altre cose. Magari non è la stessa persona che ti ha fatto il male, magari quello è un po' troppo, voglio dire. Però bisogna combattere con questa tentazione. In Giona, ce la fate ancora? Tanto 10 minuti e poi. In Giona, questa è un'altra nota del padre Corradino, pagina 96. In Giona c'è un bel esempio di conversione mediocre, di conversione che è arrivata fino in fondo, ma non ha bruciato alcune cose. Lui si è convertito nel ventre del grande pesce. L'esistenza dell'uomo non si definisce in un attimo, e la conversione è una nuova definizione che l'uomo dà di sé e non la consuma in un istante. La sua nuova identità la tratteggia, ma poi deve verificarla. Oggi c'è il tema della prova, cioè la conversione non è una cosa che succede così, e va verificata. Cioè nel momento che io dico ok, adesso smetto di fare queste cose, seguo il Signore, mi faccio prete, faccio quello che volete, però è lunga. È una grossa illusione dei giovani dire io sono. Che cosa sei? Lo saprai tra 20 anni, quando avrai verificato che cosa contengono le tue scelte effettive. E allora i contenuti saranno considerevolmente trasformati. Dalle opere, dai frutti si riconoscerà come coltivato. Sempre il Vangelo di oggi. E accade che nelle scelte che sembrano quanto mai perentorie siano inconsistenti, e delle scelte che sembrano troppo misurate e caute continuino, prendano corpo e sono le vere scelte radicali. Quello che si intende correntemente per radicalismo è il taglio netto, brusco, sommario di chi non vuole fare la fatica di dare corpo alla propria identità. La vuole definire con una parola, io sono questo, e ci mette una sigla, una denominazione ideologica o anche religiosa, e tanto basta. Per dire io sono un cristiano ci vuole un'intera esistenza e un'esperienza di fallimenti continui, un'ininterrotta esperienza di fallimenti. L'esistenza dell'uomo non è puntuale. Certo si sostiene su molti punti nodali in cui si intrecciano tanti fili, ma tra quei punti c'è un allentamento, proprio come accade tra i pali della luce dove nel mezzo i fili calano. Quando le cose vanno bene, perché poi può verificarsi anche una trasformazione completa, l'umorismo ci vuole, perché questa storia tragica che va dal male al bene, al peggio, acquisti il suo significato positivo. Al di là del, cioè, non so quanto si è capito, comunque c'è, bisogna prepararsi anche con l'umorismo, le cose possono andare peggio. Non solamente, cioè prepariamoci al peggio e al meglio, tutti e due, che non è solo un modo per essere cauti e quindi non imbarcarci in nessuna impresa. La prudenza, vedete, non è la cautela come virtù cardinale, perché somma le altre virtù, cioè il coraggio, il fare la giustizia, la temperanza nella gestione del rapporto con i soldi, del sesso, del cibo, del sonno, della gloria e così via. Quindi la persona prudente è una persona che sa dove fare battaglia, ma è un combattente, non è il cauto che... Cioè, per essere la politica di difesa, funziona solo se questa politica di difesa ha anche una capacità di offesa al nemico, o perché mi ritiro e poi vado in contropiede, in contrattacco, o perché so che se io mi metto sulla difensiva gli altri si logorano, litigheranno tra di loro, arriva una pestilenza nell'accampamento e così via. Cioè, devo approfittare, la logica della difesa ha anche una capacità, se no se mi difendo e basta, l'altro prima o poi potrebbe conquistarmi tutti gli spazi. È necessario che sia vista dalla prossimità di Dio,
il significato positivo delle cose che avvengono. E dal punto di vista di Dio il peccato dell'uomo è una grossa miseria, ma anche una cosa buffa. E bisogna che venga detto all'uomo: guarda che tu sei ridicolo, sei stupido, non sei interessante, non sei grande, neanche un grande peccatore. Cioè, questa cosa qui, proprio per smontare quello, uno si monta, si fa una volta delle grandi exegi monumentum ere perennio, come dice Orazio, ho fatto della mia opera un monumento più eterno del bronzo, eterno quanto il bronzo. In altre parole, Giona pretende che Dio si converta, e si converta secondo un modello che gli propone lui. È un Dio fatto a immagine dell'uomo, a immagine dei sentimenti dell'uomo. Ricordo un titolo di un film, i film fanno collezioni di stupidaggine, e questo era particolarmente felice nella sua stupidità. Dio perdona e io no, ve lo ricordate? Bud Spencer, sì. Un povero uomo qualsiasi riusciva sempre ad ammazzare tutti. Ora io trasformo in modello assoluto la mia miseria morale, dato che non posso uscirne fuori, e l'impongo a Dio stesso. L'uomo, non fatto immagine di Dio, ma che fornisce a Dio l'immagine secondo cui deve esistere Dio, secondo lui non è autorizzato a esistere se non così. Cioè, e questo c'è, vedere il paradosso, ed è terribile, quando si ingroviglia qui c'è, è infernale questo, il problema appunto che più si... se intelligenti, se persone di fede, ci sono, come dire, le patologie spirituali, i rischi anche per loro. Ma l'alternativa non è essere tiepidi, eccetera. Cioè, vi ricordo che Giona è Giona, cioè, c'è venerazione. Vi leggo un altro passaggio. Occorre aggiungere, per il rispetto dovuto al profeta Giona, qui sono a pagina 102, che il peccato dell'uomo è sempre radicato in una zona di innocenza. Innocenza sua, di condizionamenti, di cose che uno fa senza rendersene conto, di cose che gli passano sopra la testa o sotto i piedi, di solidarietà che possono essere state peccaminose in passato, ma di fatto operano nella continuità, nella storia, non consentono di indignarsi nonostante l'irritazione che uno prova. Al di là di come è formulato, cioè bisogna riconoscere che ci sono delle zone di innocenza di cui uno non è consapevole. Cioè Dio stesso, se lo sottopone a questo interrogatorio, Giona, tra un lato un interrogatorio, dall'altro una terapia per la conversione, è perché si rende conto che Giona non è più capace di accorgersi di queste cose, è diventato paradossalmente innocente. Questa è la cosa terribile, che ti trovi a un certo punto a trattare con gente che è cattiva, è convinta di essere nel giusto, non riesce più a avere senso critico e ti trovi che sono innocenti moralmente. Stanno facendo il male, ma pensano di fare il bene. Glielo fai, cerchi di farlo capire e ti rendi conto che non sono inconsapevoli. E non sai cosa fare, nel senso che stai chiedendo a Dio di mandarti via, di ammazzarlo, ed è terribile. Non so se vi è capitato, però bisogna riconoscere anche questo, cioè non è che bisogna riconoscere la persona che fa il male tutta sta consapevolezza, perché il brutto del male è che tante volte è gratuito, lo si fa con disinvoltura. E, cioè, è facile pretendere a uno che ha scelto di diventare scemo, dice: ma non capisci, ma ti ho appena detto che sei scemo, come fai a capire? La madre che dice: non sai fare bene nulla, e poi gli dai un comando: se non sa fare bene nulla te tocca farlo a te. Cioè, esatto, non capisci niente, il marito alla moglie, viceversa, dice: allora che mi stai a parlare? Qui lo scemo dei due sei tu, vuol dire che parli con uno scemo. Cioè, questi paradossi ci sono. E questo qui, cioè, il Signore si rende conto che deve, non deve farsi imbrigliare in questi paradossi, ma ci deve entrare, deve snodarli, deve scioglierli. E non è che risponde con indignazione e indignazione, cioè questo Dio che non è indignato. Cioè, io penso a sto scrittore sacro, che esperienza di Dio avesse, che ispirazione, cioè da brivido, cioè entrare in questo, in questa zona del... C'è sempre una zona di innocenza in ogni peccato umano. Al termine del libro vengono nominati 120.000 bambini che non sanno distinguere la destra dalla sinistra, per indicare che non sono responsabili perché non hanno l'uso della ragione, persino intorno a quella peccaminosità totale di divinizzazione idolatrica dell'uomo, di imposizione violenta della propria menzogna religiosa, che è la colpa di Ninive, si dà l'innocenza dei bambini, che certamente apprenderanno il male e le istituzioni del male. L'ammazzo piccoli così non peccano, tanto niniviti saranno, e nelle guerre si fanno fuori i bambini per evitare di avere gente che poi fanno fuori i miei figli in futuro. Cioè non è che è una crudeltà solo vendicativa, è scientifica tante volte, o lo stupro come arma di guerra. Si dà anche la presenza di animali domestici su cui, come emblema dei viventi, posa retoricamente l'accenno delle argomentazioni, quasi a dire che il peccato, nonostante le sue clamorose pretese, è solo un epifenomeno che affiora da un contesto di per sé innocente, anche se carico di violenza biologica. Tale fascia di innocenza esige che i peccatori siano guardati con un occhio benevolo, misericordioso, paziente. Per Giona i peccatori sono massa dannata, che deve essere cancellata via. D'altra parte, essi sono solidali col peccato, ne pagano tutto il prezzo. Insieme agli animali, li abbiamo visto, i poveri animali, vestiti con abito di penitenza, col sacco dei penitenti anche loro. È chiaro che non fanno penitenza per i propri peccati, ma qui siamo in un universo umano, dove là la continuità ambientale tra l'uomo e le bestie è data per scontato. Ricordatevi anche Gesù che entra nelle acque del Giordano, con la colomba sopra, colomba Giona, come dire questo è il vero Giona, e che entra nell'acqua sporca del peccato degli altri e dice questa è la mia gente, io, cioè, chi odia Israele odia anche me, chi opprime Israele opprime me, chi dice che questi sono tutti peccatori, beoni eccetera, e io sto con loro, accetto che anch'io vengo chiamato come loro. E non vuol dire farsi complice, però accetti che di portare su di te anche le conseguenze del peccato. Nel libro di Dostoevskij, Delitto e Castigo, che poi la ragazza sceglie di seguire il suo amato, che sceglie a un certo punto per liberarsi dal senso di colpa, adesso semplifico, di dichiarare la propria, cioè di quando viene arrestato finalmente si libera da tutta la sua angoscia e finalmente può iniziare un cammino di espiazione, di riconciliazione andandosene in carcere, e qui la ragazza lo segue e anche lei patisce l'esilio eccetera, però lo fa con amore, essere chiamata la moglie, uno può dire, di quello, di quell'altro. Quindi questa continuità ambientale tra l'uomo e la bestia è data per scontata, e dove si coglie bene che la colpa dell'uomo si ripercuote anche sopra gli animali, e quindi i segni della penitenza dell'uomo sono messi sulle altre creature per esprimere la necessità che l'intero universo sia oggetto di una salvezza cosmica, una salvezza che non tocca solo l'uomo, ma attraverso l'uomo tutti. L'uomo. Cioè, noi sappiamo che, lo dice anche il Papa, che la crisi ambientale è una crisi antropologica, cioè i vegani che non vogliono mangiare cibo, vestire abiti tessuti con pelle eccetera eccetera, prodotti animali, è perché sentono che gli animali subiscono un'ingiustizia, c'è qualcosa che è spropositato, sono vittime innocenti di un approccio, adesso uno può distinguere eccetera eccetera, però di fatto c'è un'esigenza che anche quello può essere esasperata, e quindi anche quella può diventare una forma di essere Giona. Per cui tu se mangi carne e mangi un uovo, l'altro ti può sentire come un cannibale, come, però voglio dire, nessuna scelta, come dire, si può esimere dal fatto che devi rispettare l'altro, anche se peccatore. Cioè non è che io mangio, tu mangi carne, quindi ti devo disprezzare, cioè che fai? Vuoi salvare gli animali e poi disprezzi l'uomo solo perché mangia gli animali. Non è facile, perché si rischia sempre di cadere in trappole, perché o l'alternativa è o amare o odiare, o riconciliarsi e entrare in un'ottica superiore, però questa è la scelta di chi uno vuole essere, riconoscere la propria immagine di Dio, non volerla deturpare, occorre comunque che la fede di sapere che questo è Dio, e di non voler cambiare le regole, e quella regola non la si cambia, non è che Dio cambia. vi posso anche dire Dio mi condannerà all'inferno, ma spetterà Dio il giudizio oppure no? Cioè, non spetta a me. Vi leggo un altro passaggio. Insomma, sto facendo lungo, scusate. Alcuni brani del Nuovo Testamento. Da un lato vi rimando alla lettera, seconda lettera di Pietro, perché il problema è che è il senso della storia alla fine. Come mai è così lunga la... ci mette così tanto Dio a fare giustizia? La lunghezza di Dio, vedila come longanimità di Dio. Il tempo per Dio dona il tempo al peccatore perché si converte e viva. Quindi il tempo non è il tempo mio giusto per vedere la fine del peccatore. Il tempo lungo è per permettere al peccatore che si converte e viva. E quindi questa va presa come misericordia di Dio, quindi questo è un tempo di salvezza. Magari non per me, ma per gli altri sì. O non voglio la salvezza degli altri. Se io sono salvo, sii contento, voglio dire, vivi la tua vita da salvato e fai in maniera tale che il peccatore e gli altri, se per te l'essenziale è la salvezza, so che sto teorizzando, fosse facile, anche se ti fanno del male, ma voglio dire, non buttare via la tua anima con l'odio, il risentimento. Davanti al giorno, al Signore, un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno solo. Ce lo dobbiamo ricordare, perché il punto di vista è di Dio. Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono, ma usa pazienza verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Seconda lettera di Pietro, versetto 8, alcuni seguenti. E nella lettera pastorale, nella prima Timoteo, capitolo 2, versetti 1-6, raccomando dunque prima di tutto che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e rendimenti di grazie in favore di tutti gli uomini, per i re, anche di Ninive, e per tutti coloro che sono in autorità, affinché possano trascorrere una vita tranquilla e serena con ogni pietà e decoro. Cioè, ma che muoia ammazzato, voglio dire, no? Che viva bene, ovviamente, facendo vivere gli altri, voglio dire, no? Questa infatti è una cosa bella e gradita al cospetto di Dio nostro Signore, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità. Questo non vuol dire che uno non agisca per fare il bene, eccetera, davanti all'ingiustizia. Però quello che uno desidera non è la distruzione del peccatore, ma che desista dal peccato e vive e faccia il bene. Uno solo infatti è Dio, anche se ce n'è un altro, anche... non ce n'è un altro, anche se a noi piacerebbe di più. Questo bello aggiunge il commentatore. Uno solo infatti è Dio, uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Commento: non c'è un altro canale di conoscenza di questo Dio per noi cristiani se non Gesù, l'uomo Gesù Cristo, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Cioè, per un cristiano c'è anche il cattivo, il peccatore. Il dramma è che il Signore è venuto per i peccatori, cioè annunciare il Vangelo con i tempi, i modi, le cose giuste, ai peccatori ci interessa, a quelli che non hanno ricevuto il Vangelo, in che modo, ma fa parte della nostra missione. E di fatto lo è, e non è facile, perché quando si fa il profeta si resta solo, si prendono le mazzate. Quindi, e concludo il mio commento. La domanda rivolta a Giona alla fine non riceve risposta da Giona, perché è una domanda provocatoria rivolta a me, ovviamente rivolta al lettore. Mi interpella direttamente, nel senso che io sono chiamato ad essere misericordioso perché Dio è misericordioso, e sono chiamato ad essere misericordioso come lo è Dio. Quale sarà la risposta di quel Giona che sono io? Il libro è incompiuto perché sono io che lo devo portare a compimento. In fondo, l'inconvertibilità di Giona non è altro che la durezza del mio cuore, la mia inconvertibilità. Per l'uomo di Dio, tradito da Dio stesso, convertirsi è difficile. E anche se una persona tutta contenta lascia il male, si fa cristiano, eccetera, se vuole continuare nell'essere cristiano, sarà dura. Mica si resta sempre fidanzati con la propria ragazza, voglio dire, poi bisogna amarla nel dolore, nella fatica, nel confronto, nelle sfide troppo grandi per la coppia stessa, non per problemi di coppia, ma perché si vede che si è limitati, cioè non... Bene. Potete anche... è considerato santo dalla Chiesa Giona, quindi che ci sia, non ci sia, comunque, è un compagno di viaggio. Buona preghiera, ci si vede alle 6:15. Per chi desidera, non è che è necessario restare qua fino alle 6:30. Thank you.